Eccoci qua, sempre nel pomeriggio di Maracanã. Entriamo nell'ultima ora. Marco Piccher e Stefano Impallomeni qui con voi.
Ciao
Stefano.
Marco, eccoci qui di nuovo.
Ci avviciniamo sempre di più alla grande serata. Vi ricordo, sì, ore 20 qui con lo studio si parte live, tutta la serata dedicata a Inter-Barcellona. Quindi state con noi. Io vi aspetto con tanti ospiti. C'è Stefano collegato e quindi
vedremo.
C'è sabato, Fausto Pizzi.
Mamma mia.
C'è insomma tanti amici, c'è anche l'avvocato Feltra, c'è anche mister Cucciari, insomma una grande squadra per
un grande team.
Tutti amici.
Fenomenale.
Però attenzione perché c'è una parte di trasmissione, oggi voglio diciamo così tornare su un argomento che abbiamo trattato un po' di giorni fa, esattamente venerdì scorso, però rimane sempre d'attualità, volevo approfondirlo e lo facciamo con intanto il direttore di Tutto Sport, Baciago, che saluto con grande affetto. Buon pomeriggio direttore.
Buon pomeriggio.
Guido Baciago con noi. Poi ci abbiamo anche l'avvocato Roberto Feltra. Roberto, buon pomeriggio anche a te e benvenuto.
Buon pomeriggio a tutti agli ascoltatori, un saluto affettuoso al direttore Baciago.
Allora, sentite, ciao, io Roberto. Nel trattare questo argomento mi permetto di farvi ascoltare un altro che è stato direttore Tutto Sport, Gazzetta, Corriere, quindi De Paola, che è un nostro amico che interviene qui con noi, ricordo, nell'editoriale del lunedì e anche il venerdì pomeriggio qui all'interno di Maracanã alle ore 15. Quando è uscita la storia del patteggiamento dell'Inter, ha detto questo, eravamo in diretta Stefano qui insieme. Sentiamolo un attimo e poi lascio a voi anche per chiarire alcune cose. Ripartiamo da questo passaggio.
Il criminalizzare o l'esagerare nella colpevolizzazione di dirigenti o giocatori mi vede contrario, quindi per me sta bene questa punizione nei confronti dell'Inter, però c'è un però grande come una casa. Perché la stessa mano non si è adottata anche contro la Juventus, nei confronti della Juventus? Non può esserci una giustizia a due velocità. Nei confronti della Juventus è scattata una squalifica di un anno, delle multe pesantissime, 300.000 euro, più dirigenti coinvolti e alcuni sono dovuti andare via. Insomma, mi sembra che si siano adottati due pesi e due misure, quando in effetti diciamo la compartecipazione o il subire delle pressioni o addirittura, come è stato poi comprovato da alcune dall'indagine stessa, Agnelli non conosceva assolutamente la pericolosità di alcuni individui con cui era venuto in contatto. Quindi ecco, io credo che ogni volta si fa un'esagerazione. Adesso si fa un'esagerazione al contrario nei confronti dell'Inter perché dicono che c'è stato troppo buonismo, ma lo si fa questo soltanto perché c'è stata una mano esagerata nei confronti della Juventus. E comunque bisogna dire che la Juventus non può essere sempre il capro espiatorio di tutti i mali del calcio italiano, perché ogni volta la condanna esemplare da Calciopoli in poi avviene per la Juventus. Per le altre squadre, plusvalenze, rapporti con le tifoserie, la stessa Calciopoli, ci sono due pesi e due misure che non vanno bene nel calcio italiano.
Guido, questo è il passaggio di De Paola, che tra l'altro insomma ha fatto discutere molto i nostri ascoltatori sia venerdì ma anche nei social. Volevo insomma un tuo pensiero perché
mi trovi io e Paolo abbiamo combattuto insieme battaglie su questo fronte. Lui era direttore durante il processo di Napoli ed è stato il direttore che ha valorizzato in maniera esemplare il lavoro fatto da Alvaro Moretti e dal sottoscritto sulle vicende di Calciopoli, quindi insomma non posso che trovarmi d'accordo con lui. Mi trovo d'accordo anche sulla premessa che ha fatto, e l'ho scritto più volte, l'ho scritto sul giornale, l'ho scritto sul sito. Per me punizione inflitta a Çalhanoğlu e a Simone Inzaghi è una punizione giusta, nel senso che non meritavano di più, sono stati ingenui, hanno ottenuto dei rapporti forse con una certa ingenuità, ma ricordiamoci che i tesserati di una squadra di calcio sono purtroppo schiacciati tra l'esigenza di dover tenere comunque dei rapporti in qualche modo con certe fange del tifo, e questo sono obbligati a volte anche dalle stesse forze dell'ordine. E dall'altra parte il fatto che c'è di rispettare il regolamento che imporrebbe di non avere certe frequentazioni. La posizione delle squadre di calcio è una posizione scomoda, poi che con il tempo le squadre di calcio si siano rese responsabili di rapporti un po' malati, di rapporti un po' distorti con le loro tifoserie, questo è un punto sul quale sarebbe opportuno aprire un dibattito, ma un dibattito serio, certo, al quale far partecipare anche le forze dell'ordine, che in qualche modo sono coinvolte in questo discorso. Quindi secondo me è giusto che sia stato così. È molto ingiusto quello che accadde nel 2017, perché la giustizia sportiva si mosse con un vigore, con una solerzia tale che mosse anche di conseguenza la macchina mediatica. Quindi non soltanto abbiamo delle sproporzioni nelle squalifiche: Agnelli fu squalificato per 12 mesi, poi ridotti a 3, le multe non erano di 300 come ha detto Paolo, ma di 700.000 euro, quindi comunque ancora più consistenti. Ma non è tanto la disparità nelle squalifiche, la disparità è nel trattamento mediatico, perché proprio la solerzia e come dire davvero il vigore con cui si mosse la Procura federale all'epoca portò dietro un interesse mediatico enorme, e i dirigenti della Juve e la Juventus stessa venne sbattuta in prima pagina, associata all''Ndrangheta, addirittura con, come dire, dando quasi per sottinteso che ci fossero delle connivenze. Ecco, non è una cosa normale, perché poi quando tu scopri che questo non era così, tu però nel frattempo, perdonatemi il termine, hai sputtanato delle persone e una società e lo hai fatto gratuitamente. Vedere la Procura federale muoversi in modo felpato e i media a avere un atteggiamento molto garantista nei confronti dell'Inter mi ha fatto da una parte piacere, perché forse certo, siamo
però maturati, dall'altra dici è stato fatto una
dall'altra però non posso non pensare che soltanto 8 anni fa è stata distrutta dal punto di vista dell'immagine una società e alcuni dirigenti. Ecco, questo è qualcosa che grida vendetta.
Voglio sentire anche l'avvocato a Feltra, perché è un po' questo, no?
Allora,
prego avvocato.
Sì, direttore, io sai con quanta gioia da quanti secoli leggo il Tutto Sport, ci siamo anche incontrati e scontrati proprio con Moretti e con te ai tempi di Calciopoli. Questa presa di posizione è completamente erronea sotto questo profilo. Sono d'accordo con te che la procura, io dico sempre anche nelle aule di tribunale, manda in prima pagina le ordinanze cautelari e vicino ai necrologi le assoluzioni, e quindi è una cosa pessima. Ma al tempo della Juventus nel 2017, fatto, e la cosa poi mi costa anche personalmente, fatto il paragone con quella che era anche la fattualità e la emergenza sin da prima delle indagini nei casi dell'Inter, è completamente erroneo. Innanzitutto, prima cosa da dire, anche se tardivamente, ma Agnelli fu assolto da tutte le questioni e oggetto di mera multa di 100.000 euro. L'errore fatto da chi lo difendeva allora era quello di non chiedere la sospensiva della sentenza di primo grado, per cui una volta discusso l'appello, dopo 9 mesi dalla inibizione scontata, non potevano fare altro che dire annulliamo la inibizione, ma purtroppo i 9 mesi già c'erano e hanno tolto i 3 che residuavano. Allora c'era l'articolo 1 bis comma 1, che era diverso e molto più grave rispetto al comma 4. Ma la differenza sostanziale e fondamentale era quella che la Juventus, in persona di Agnelli, ha ammesso i contatti, e ha ammesso contatti che duravano per 5 anni, con i quali addirittura hanno ammesso che vendevano a prezzi favorevoli addirittura i biglietti. Nessuno della Juventus ha mai comunicato alla federazione di questi contatti che avevano ammessi, a differenza di Marotta, perché io da queste emittenti ebbi il coraggio di dire, e Marco mi è testimone, molti mesi fa, quando si sollevò la questione della doppia curva, in cui incredibilmente la procura nella conferenza iniziale disse Inter e Milan sono parti lese, quindi non possono essere indagate, io dissi attenzione, Marotta ha detto che di questi contatti ha fatto notizia in federazione prima che emergessero gli atti processuali. Se è così, nulla questio, e poi è stato così accertato in sede istruttoria. Ma se non è così, l'Inter rischia la sanzione massima, perché avrebbe commesso una violazione con il suo dirigente massimo. Quindi
scusami Roberto, vero, per capire bene, lui ha fatto la comunicazione prima?
Prima, certo, ha comunicato prima, guardate così come
alla federazione.
Certamente, questo lo dice la federazione, l'Inter viene multata non per una responsabilità propria da cui è stata archiviata in tutto, ma per responsabilità oggettiva del comportamento di 5 tesserati. E la cosa che mi meraviglia è il silenzio mediatico sul patteggiamento dei due dirigenti dell'Inter, che era Silva e un altro, che erano espressamente deputati con comunicazione alla Lega Calcio, presso la quale bisogna comunicare quali sono le organizzazioni dei tifosi con i quali la società ha rapporti, e l'Inter aveva comunicato che aveva rapporti con la Curva Nord, questi due avrebbero violato i loro doveri. Quindi Çalhanoğlu perché prende una giornata di squalifica così ridotta da due per la riduzione del rito? Perché nonostante avesse chiesto alla società l'autorizzazione, la società gliel'aveva negata, lui è andato ugualmente a vedere quelle persone. Non si può dire lo stesso di Inzaghi, perché c'erano delle telefonate che si è accertato non avere quella quegli oggetti che si diceva arbitrale. Quindi direttore, la realtà è questa: la Juventus era di gran lunga diversa e addirittura reo confessa non solo Agnelli ma anche gli altri dirigenti, quelli che furono condannati. Quindi no, sono stati
applicati. No, mi scusi, però prego. Qua non posso, non posso accettare questa cosa, perché mi sembra un distinguo leguleio sulla base No, sì, però noi però stiamo parlando delle persone, stiamo parlando, dobbiamo spiegarlo anche ai cittadini, perché poi sennò la legge finisce per essere incomprensibile ai cittadini. Innanzitutto chiariamo il fatto che la Juventus ha collaborato fattivamente alle indagini della Procura di Torino, mettendo a rischio la vita di un proprio dirigente infiltrato tra gli ultra, e questo dirigente ha...
Non è stato oggetto dell'azione sportiva.
Stiamo parlando di comportamenti di una società di calcio che collabora con le indagini, mette a rischio. È una società che dal 2017 non ha più il tifo, perché ha smantellato, perché ha contribuito a smantellare i gruppi ultra. Non mi risulta che in questo momento sia stato smantellato alcunché in Curva Nord dell'Inter, per esempio.
Non è vero, perché Curva Nord si è divisa, ognuno ha ripreso i suoi marchi e non c'è più la Curva Nord.
Quindi questa cosa qua, questo discorso del fatto che una società collabora e denunci i propri tifosi e collabori, rompendo tra l'altro un cordone ombelicale che ha causato dei danni alla società, perché la società non ha più tifo organizzato dal 2017.
Direttore, ma la Juventus mentre faceva questo,
una alla volta, se non si capisce niente, una alla volta per cortesia, finisce un attimo Guido e poi vengo da te, avvocato.
L'altra differenza è che qua noi dobbiamo spiegare alle persone che c'è una società di calcio che, mandando le PEC alla federazione o non mandandole, ha dei rapporti con il tifo organizzato.
Sono consentiti dalla legge. Che nel dal 2019 sono consentiti. Prima non lo erano. E la Juventus, quello che faceva con la Procura di Torino, alla Federcalcio non gliel'ha mai detto. Se l'avesse detto prima, la situazione
allora
cambiava.
Continuate a raccontarla in questo modo e continuerete a scavare un solco tra i tifosi della Juventus e il resto del mondo, perché i tifosi della Juventus non possono accontentarsi del fatto che dal 2019 sono consentiti, eccetera, perché se di fattispecie uguali, identiche, rapporti con i tifosi, con infiltrazioni della malavita organizzata, una squadra viene, come ho detto prima, completamente criminalizzata, perché all'epoca fu una letteralmente la criminalizzazione con associazione del nome Juventus a quello dell''ndrangheta. Ma si rende conto di che gravità?
Mi rendo molto bene, io me ne rendo benissimo. Il problema era un problema che durava da 5 anni.
Abbiamo un buffetto, ma perché invece l'Inter è una cosa che durava da poco? Perché i rapporti tra Inter
non c'è stata mai nessuna decisione, nessuna indagine. L'ha detto la Procura a Milano, che ha ritenuto l'Inter
come la Juventus peraltro, tant'è vero Agnelli quando fu interrogato disse io quel signore lo conoscevo come uno che faceva parte del club, non sapevo e non potevo sapere cosa fosse, e infatti su questo l'ha assolto sotto il suo profilo, ma la Juventus
bene, continuiamo a raccontarla così, tanto io questa cosa è dal 2006 che io racconto.
Ho capito, ma si racconta ancora
che c'è sempre un distinguo, c'è sempre qualcuno che viene a dirti no ma perché sai, perché poi le telefonate dell'Inter ma purtroppo prescrizione, purtroppo
ma se chi doveva far valere il diritto non è stato capace a farlo valere, e soprattutto se ci sono le decisioni della Corte Federale le quali affermavano che se l'ipotesi, perché questo si contesta, la famosa telefonata Pacchetti-Collina, se il soggetto, diciamo,
magari fosse solo quell'avvocato, magari fosse solo
l'unica era quella, è quella di Bertini, che in ben 19 giudizi la Juventus ha avuto sempre torto. Incredibilmente, per cui se poi non sono gli altri.
Però io volevo capire la
scusate,
permettetemi.
No, caro direttore, mi ascolti, ma se mediaticamente si voleva far passare anche l'ultima ordinanza della Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Bologna come la prova che la Cassazione avrebbe rovesciato Calciopoli, e allora c'è solamente da alzare le mani e dire quello che volete.
Mi deve spiegare perché se la Cassazione ha scritto che i campionati erano regolari, perché quei campionati però, sono
stati... Forse non mi sono spiegato, caro direttore, non c'era bisogno che lo dicesse la Cassazione, lo disse la Corte di Appello di Napoli, che i campionati erano regolari, ma la Juventus ha violato volte il dovere di lealtà e correttezza, e come tale ha subito quello che ha subito, perché lo avrebbero fatto con sentenze passate in giudicato i suoi dirigenti apicali, cosa che il Milan invece facendo fare e certo, vabbè. Perché la Juventus è stata punita per un insieme di violazioni di lealtà e correttezza.
Vabbè, però io volevo capire un'altra cosa, siamo ritornati indietro, fermiamoci qua, dai, siamo tornati indietro.
Ma si tornerà sempre indietro, perché sì, però... i juventini penseranno di essere stati vittima, la giustizia italiana a tutti i livelli, penale, civile, amministrativo, gli ha dato sempre torto, e quindi loro hanno ragione a dire così, perché se si fossero accorti prima di certe telefonate, probabilmente l'Inter non sarebbe stata prescritta, ma la colpa non è della federazione.
Si erano accorti in tempo, qualcuno nella procura federale.
Fermiamoci qua, ragazzi, vi chiedo,
ci fermiamoci qua, perché io volevo soltanto
anche per quale motivo non se ne erano accorti
io,
in tempo.
Scusa, perché, Roberto, avvocato, devo fermare perché tanto siamo io volevo soltanto capire se c'era disparità tra quello che era successo
a mio avviso
e quello che è successo all'Inter adesso. Questo volevo capire.
Sul
trattamento mediatico io la penso come Guido, il trattamento mediatico è stato differente, quello però esatto, nella mediaticità non c'entra niente l'avvocato, ma è più una responsabilità, credo, direttore, un po' della comunicazione. Evidentemente
la mediaticità è responsabilità dei giornalisti. Esatto, io voglio ricordare però che i giornalisti vengono informati da qualcuno e i giornalisti raccontano quello che succede, quindi ribadisco che se da una parte
direttore,
agitazione,
la differenza è questa: la procura di Torino erroneamente, io ho sempre detto, aveva ipotizzato determinate situazioni che mediaticamente sono state esaltate per poi essere smentite, come era giusto che sia, perché lo so bene io perché era giusto che sia così, perché è stato un errore condannare Agnelli a 2 anni in primo grado, ridurre a 1 anno e mezzo, deve essere subito diciamo oggetto solo ed esclusivamente di ammenda per fatti molto limitati e senza quelle aggravanti che, come ha detto lei, che sono d'accordissimo con lei, ma a me ne capitano purtroppo ogni giorno stando dall'altra parte, e le ho fatto prima l'esempio, l'ordinanza cautelare in prima pagina, l'assoluzione vicino ai necrologi. Mentre invece la procura di Milano ha scelto un altro tipo immediato di comunicazione. Sarebbe stata altra cosa se il procuratore Viola di Milano non avesse detto in conferenza stampa immediatamente sulla sponte Inter Milan sono parti lese. Infatti tutti sono meravigliati di questa affermazione.
No, però sul fatto mediatico penso, direttore, che sia un po' colpa nostra, nostra,
sì, però ascolta, se tu hai una procura sia quella della città, cioè la procura di Torino o la procura di Milano, e hai la procura federale, che si muovono in modi completamente diversi, è ovvio che poi la narrazione è diversa. La narrazione dipende anche da quello che succede. Se tu hai un procuratore federale che va davanti alla commissione antimafia del Parlamento, che è un'istituzione seria, e va e racconta che Agnelli ha parlato con un andranghetista inventandosi una intercettazione.
Certo, quella è una cosa gravissima, quella, certo, gravissima.
Ecco, allora, se tu hai un procuratore federale che fa una cosa di questo genere, ma come fai a non avere i titoli in prima pagina il giorno dopo? Cioè,
ma stiamo parlando anche
del fatto che, cioè, noi abbiamo una responsabilità come giornalisti, esatto, dobbiamo essere garantisti, però anche chi è da parte dall'altra parte, che agisce in un certo modo, noi poi cosa possiamo fare se non registrare determinate cose?
Sì, ma quando si fanno certe cose, no? Ma bisogna anche sapere attaccare chi è andato lì, ha avuto il coraggio incredibile di affermare davanti a una istituzione così importante, certo, quello che da lì a 12 mesi sarebbe stato completamente smentito. E questo lo so perché quella vita di Torino, quel tipo di cosche, quel tipo di processo, tanto per non parlare altro, lei che è torinese, parliamo di Minotauro 1, 2, 3, lo sappiamo, no? Come sono finiti quei tre processi, con quante assoluzioni, quante centinaia di assoluzioni e come erano partiti. E allora anche lì tanta gente immeritevole, per carità, era stata distrutta per poi essere, diciamo, riabilitata dopo 9 anni e dopo 7 gradi di giudizio. Questo
mi
è il problema
qua,
serio.
Mi fermo qua. Dai, abbiamo toccato due punti che sono un po' la comunicazione, un po' una cosa giuridica. E, insomma, ci abbiamo provato, però credo che dal punto di vista comunicativo, insomma, si eccede, secondo me, molte volte quando ci sono certe situazioni. Questo...
Per esempio, voglio concludere questo col direttore Paciago, no?
Proprio in conclusione.
Sì, no, lei converrà con me, tanto per farle vedere, come ormai tutti sanno, quanto io sia a favore del trattamento pessimo che ha ricevuto la Juventus negli ultimi anni. Ma ci vogliamo rendere conto che nessuno ha mai detto a chiare lettere che se il GIP di Torino, anziché rinviare da febbraio a Torino a ottobre la decisione sulla eccezione di incompetenza territoriale magnificamente svolta dagli avvocati della Juventus in udienza preliminare, avesse a febbraio mandato gli atti in Cassazione, ci teniamo conto che non poteva riprendere il processo di revisione e la Juventus non avrebbe subito ingiustamente, continuo a dire io, 10 punti di penalizzazione? Ma questo non lo dice nessuno, però.
Ma guardi, posso anche aggiungere qualcosa, che anche sulla trasmissione di quegli atti alla Procura Federale ci sono delle opacità.
Sì, ma sono opacità, direttore, sulle quali possiamo essere d'accordo, però, o meno.
Però
la cosa grave è un GIP.
La cosa grave è il GIP, ci sono delle date. Però guarda caso, quando c'è di mezzo la Juventus, la Procura Federale si muove con una solerzia e con una velocità.
Mentre in altri casi no.
Che altrove l'abbiamo vista un po' dormicchiare. Io non so quale è giusto, se è giusto che vada veloce, se è giusto che vada piano. Io non sono un giurista e non voglio deciderlo. Io vorrei che semplicemente che qualsiasi velocità adottasse fosse la stessa velocità.
Sì, sono
d'accordissimo. Mi devo fermare qui.
Adesso abbiamo questo ultimo caso che forse fra qualche tempo farà anche discutere, poi ne ritorneremo quando sarà attuale, se lo sarà mai, tanto per partire sempre dalla stessa posizione. Però converrà con me, direttore, che sarebbe stato giusto, legittimo, perché lo dice la legge, immediatamente il GIP, se ipotizza, deve trasmettere alla Corte di Cassazione.
Bene.
E ci ha messo 8 mesi per rinviare. E no, non è giusto.
Mi devo fermare. Io vi voglio ringraziare come sempre. Grazie al direttore Guido Paciago. A presto, Guido.
Grazie,
un caro saluto. E grazie anche all'avvocato Roberto Feltra. Un saluto.
Grazie
a presto, Roberto.